Ciao, io sono Valeria.
E io Lucrezia.
E questo è Erranti.
Ma no, questo è Popcorn Erranti.
Ma ci avete capito qualcosa da questa intro? Di che stiamo parlando? Chi siamo? Chi è giunta a questa puntata? Ebbene, benvenute e benvenuti a tutti quanti a una nuova puntata di Popcorn Bruciati ed Erranti Tutti Insieme. Vi chiederete perché, come mai? Perché non c'avevamo niente da fare e quindi siamo qua in compagnia, noi di Popcorn Bruciati, le presento Alessandra Gherardi a microfono 1, Chiara Bifolchetti.
Buonasera.
Ciao. E Chiara Bifolchetti l'avete sentita, o accanto a me Chiara Gianola.
Ciao.
E quindi la squadra titolare di Popcorn Bruciati si mischia perché avremmo degli ospiti, ma in realtà no, perché queste stanno qui da prima che nascessimo anche noi, Lucrezia e Valeria di Erranti, che sono venute a guardare un film e presentare il film insieme a noi. Ciao, come state?
Ciao, molto bene in realtà.
Ciao, è stato bello vedere un film tutti insieme. Probabilmente l'adotteremo come tradizione di casa anche noi.
Sì, molto figo. Cioè, la parte bella è il fatto che voi la guardiate tutti insieme ogni volta questi film e poi ne parliate. Abbiamo provato a metterci in mezzo. Infatti la cosa molto bella è che abbiamo scelto un film, che ora ne parlerà bene Chiara, che è un po' un ibrido fra il nostro punto di vista, ossia quello del viaggio, non meramente di viaggio, quindi non parleremo proprio del viaggio esempio perfetto in cui prendi il biglietto, parti e arrivi a destinazione, ma anche proprio quello che si va a catturare all'interno di un viaggio, perché è un film un po' particolare.
E quindi qual è il film, Chiara?
Rullo di tamburi, tum 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 tum. Il film è Little Miss Sunshine, che è un film del 2006 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Le riprese sono state effettuate in Arizona e in California e sono durate solo 30 giorni, quindi velocissimi, un mesetto. E di che cosa parla? Di questa pazza famiglia che su un minivan giallo compie un viaggio da Albuquerque, che è tra l'altro il posto dove hanno girato The School Musical, vorrei dirvelo.
E anche importante. Breaking Bad, cioè, tutto hanno girato sto posto.
È una città importante.
Se ci abiteranno due persone, no,
mi trasferisco lì. E da Albuquerque fino a Redondo Beach in California, per portare la loro piccolina ad un concorso di bellezza.
Patata.
Quindi dolcissima. E io penso che la cosa che mi ha stupita di questo, cioè stupita, che mi ha molto fatto ridere, ecco, sono i personaggi di questo film. Penso che siano la prima cosa che salta all'occhio, perché ogni personaggio di questo film è un personaggio caratteristico. Ha una caratteristica, che ne dite? Sì? No?
Sono d'accordissimo. Infatti, diciamo, il film è carino perché non è che ci sono personaggi principali e poi personaggi sullo sfondo, secondo me. Non so voi come l'avete presa, però è proprio bello perché tutti hanno un ruolo, come dire, cioè è democratico, tutti hanno uno spazio, ogni personaggio nel corso del film si evolve in maniera sua, quindi è veramente carino da questo punto di vista. Non succede sempre.
Ma li presentiamo questi personaggi?
Beh, io parto col personaggio che insomma è quello più calmo, equilibrato, penso, più o meno, e cioè la mamma di nome Cheryl. E Cheryl Hoover, e sostanzialmente lei è il personaggio che all'interno di questo pazzo viaggio sostanzialmente cerca di tenere insieme la famiglia, il fratello, i figli che sono un po' particolari, cioè oddio, il figlio che è un po' particolare, la figlia e il marito, insomma lei è quella che ha due, una testa così,
come tutte le madri del
pazzo. Esatto, è una mamma, un American.
Ok, hai detto infatti che il figlio è un po' particolare, infatti si chiama Dwayne, e si presenta come questo personaggio che non parla. Cioè lui è nella sua stanza e sta scrivendo al suo libricino con una grande gigantografia di Nietzsche dietro di lui. E quindi c'è questo personaggio un po' cupo, tetro, che si veste tutto di di scuro, monocromatico, i capelli. Immaginatelo un po' emo, cioè
lui
proprio
emo.
Totale,
esatto,
totale emo, cioè lui nella sua punk era. E, che vive questa lotta contro se stesso, che non viene compreso dalla famiglia, perché nessuno si preoccupa del fatto che questo piccino non parli, che è una cosa un po' particolare, che si trova a essere all'interno di questo van insieme a tutto il resto. Quindi diciamo che interfacciarsi, è costretto a interfacciarsi con altre persone.
E appunto, proprio perché abbiamo parlato del fratello, mi muoverei invece su quella che è la piccoletta di casa, ovvero Olive, che è un po' la forza motrice di tutta questa storia, la ragione per la quale tutti finiscono su questo minivan giallo. E fondamentalmente Olive è questa bimbetta con questi occhiali giganti che ha questo sogno.
Assomigliano un po' i tuoi, tra l'altro.
Sì, questo è un po'
identici.
È vero, io appena l'ho vista ho pensato, oddio, è uguale.
Ma quindi la piccolina è un influencer?
Esatto, infatti è assurdo, vi ho detto, vabbè, avremo preso gli occhiali da lei.
Gemelline.
So. Esatto. E fondamentalmente Olive ha questo sogno, ovvero partecipare a Little Miss Sunshine. Che cos'è Little Miss Sunshine? Oltre a essere il titolo del film, è anche il contest di bellezza regionale inizialmente, che vince, e poi in realtà nazionale, proprio perché vince il contest regionale e quindi tutta la famiglia l'accompagna in questo viaggio alla volta della finale nazionale.
Tra l'altro un po' controvoglia. Cioè, nel senso che loro si ritrovano un po' per forza, perché tutti hanno un po' le loro grame personali, chi più chi meno, però tutti vogliono fare contenta questa bambina. C'è una cosa che è molto bella, è che loro sono tutti un po' cupi, però quando si tratta di Olive si accendono e sono pronti a dare il 100%, quindi bello.
Sono dei patati. Infatti, secondo me, ecco, quello che più di tutti ci tiene a che la nipotina partecipi a questo concorso è il nonno, che si chiama Edwin, che è cocainomane. Vabbè, lo diciamo, è uno spoiler.
Tanto eroinomane.
Eroinomane, vabbè.
Diciamolo.
No, però pippavano. Vabbè, ok,
non lo so.
Non mi ricordo.
Abbiamo
comunque
scoperto,
vabbè,
prima. Allora, non facciamo coming out su questo fatto. È eroina. Cioè, non è cocaina.
Okay,
e a quanto pare
io.
L'eroina si può pippare.
Ok, è vero.
Hashtag confermo. Cultura.
Anche confermo.
Popcorn bruciati insegna, ragazzi.
Esatto. E che questo comunque non è un spoiler, perché si vede tipo nelle primissime scene del film. Quindi, ok. E no. Dicevo, il nonno, che ci tiene tantissimo a che la nipotina partecipi a questo contest, e che infatti, pur essendo un personaggio molto cupo, anche burbero, se vogliamo, un po' come tanti nonni, diciamolo, si rivelerà essere un personaggio molto importante per Olive. Cioè, alla fine è quello che all'inizio le dà tutta la carica, la spinge un sacco, le fa i discorsi motivazionali. È veramente carinissimo il nonno, quindi io approvo il nonno, è il mio personaggio preferito del film.
Sono pienamente d'accordo.
Sì. Poi appunto il nonno che motiva la piccolina, al contrario del papà, che sembra quasi, non so, essere tanto severo. Un po' un papà, non so, un po' strano.
Il papà è un grande cagacazzi.
Il papà che aumenta un sacco di aspettative, perché è il classico uomo vincente che
il
vuole
classico americano
necessariamente. Esattamente. Il suo format si trova in un periodo particolare per lui, perché sta aspettando la risposta da un presunto finanziario che possa finanziargli questo suo progetto sul come diventare vincenti e ricchi in 9 passi, pardon. E quindi tutto il suo carattere, l'evoluzione di questo personaggio gira proprio attorno a questa concezione qua. In partenza, appunto, che deve dare queste 9 tappe, questi 9 passi per diventare un vincente, perché lui si sente un vincente: se ti impegni arrivi al tuo risultato. E poi, insomma, il film non vi diciamo come continua, e questa dimensione qua la trasmette proprio anche alla figlia. E quindi lei ha vinto il contest regionale, deve andare al contest nazionale, appunto, come dicevamo. Sì, devi andare, perché se ti impegni e vinci otterrai il massimo, il successo, appunto.
Poi in realtà questo equilibrio un po' strano di questa famiglia viene interrotto da un nuovo personaggio.
Esatto, forse da qualcuno che è l'antipadre da questo punto di vista. Si parla dello zio Frank, è il fratello della madre. In realtà è con lui che si apre il film, perché tenta il suicidio. Tutta la sua vita va un po' a quel paese perché appunto viene lasciato, anzi tradito forse, dal suo innamorato. Perde così il lavoro, lui che è il secondo più grande esperto di Proust, sì, in America. Lui ripete tutto il film: io sono il secondo più grande esperto di Proust in America. Ah. Il numero uno era il suo professore. Vede che appunto lui tenta il suicidio e viene recuperato da Cheryl in ospedale, perché è l'unico familiare reperibile che può prendersi cura di lui, e gli dicono: tienilo d'occhio. E finisce per seguire appunto tutta la famiglia, perché non possono lasciarla a casa. Per questo dicono personaggi che si ritrovano in questo viaggio un po' contro la loro volontà. E, però tra tutti quanti appunto mostra una certa evoluzione, da personaggio che odia la vita forse va sempre di più per amarlo, per amarla. E lo fa anche grazie appunto a questa famiglia, anche grazie a Olive, che lui sostiene per il gusto di sostenere qualcuno che ami, non tanto perché deve vincere. Anzi, è molto lui che ha vissuto il fallimento, è molto oggettivo da questo punto di vista.
E anche con il nipote, secondo me, sì, con Dwayne
ci, esatto, si rivede.
Sì, sì, infatti c'è proprio questa prima scena in cui loro sono costretti a dormire l'unica notte che dormono a casa nella stessa stanza, e c'è il loro confronto per la prima volta, quindi si vede proprio quasi che si comprendono, perché non l'abbiamo detto prima per non fare spoiler, ma dai, adesso
ora
lo possiamo
invece
dire,
sì.
E il fatto che Dwayne non parla perché ha fatto un voto, ha scelto di evitare di poter parlare fin quando non veniva preso nell'Accademia di Aeronautica, che è una cosa che poi a un certo punto del film, non vi diciamo perché, non vi diciamo come, ci sarà la svolta, perché cambierà qualcosa che porterà a vedere Dwayne che parla.
Una crescita alla fine del personaggio, mm-hmm, che è un po' quello che succede a tutti quanti, questa è la verità. Quindi probabilmente è proprio attraverso il viaggio che questi personaggi evolvono, e quindi dalle grane che, come diceva Chiara prima, mostrano di avere proprio all'apertura del film, evolvono, le affrontano, ci si interfacciano, anche probabilmente perché sono costretti tra di loro a trascorrere del tempo insieme in uno spazio a loro limitato, ovvero questo famosissimo minivan giallo.
Esatto, perché questa, a differenza dei film di cui vi abbiamo parlato nelle scorse puntate, è un film che, più che accentrarsi tanto sulla trama, di cui in realtà vale poco la pena parlare, o comunque sì, è chiaro, uno si limiterebbe a raccontare i vari aneddoti che caratterizzano questi personaggi, è proprio una storia di personaggi che crescono appunto e si evolvono durante il viaggio. Il viaggio che è, possiamo dire, ora che abbiamo presentato un po' tutti i personaggi, il vero protagonista del film, il valore del viaggio e cosa ne deriva e cosa comporta, perché è un viaggio veramente assurdo, con van che si rompono, con coincidenze,
colpi di scena,
francamente abbastanza, colpi di scena francamente irripetibili,
anche comici comunque.
Sì, fa super ridere, cioè comunque è un film molto molto,
è una dark comedy.
Sì, esatto.
E quindi io comincerei proprio a introdurre il primo dei vari temi che caratterizzano e rendono tanto speciale questo film, ovvero sia appunto quello del viaggio. Faccio io l'erranti della situazione e chiedo alle ospiti di Erranti, qualche volta la puntata finale la farete su voi,
lo dicono tutti.
Il vostro viaggio in macchina che vi ha colpito, se avete mai viaggiato insieme.
In realtà questo viaggio in macchina c'è stato, come Vale e altri 9 viaggiatori che verso il Salento si sono, diciamo, uniti, e in realtà eravamo in 3 macchine diverse, perché era proprio
periodo Covid. Immaginate, Covid, vai. Prima cosa che ti dicono: potete uscire dalle vostre case, avete la possibilità di poter viaggiare, però dovete essere massimo in 3 in macchina, quindi dovete essere larghi.
È vero,
potete, dovete avere tutti
regola,
il Green Pass, tutte queste cose. Quindi noi diciamo: bah, facciamo un viaggio in gruppo, 9 scellerati, perché poi siamo il nostro gruppo di amici, in 3 macchine all'avventura del Salento.
Follie.
Sì.
Anche perché, voglio dire, era proprio quell'anno, avete presente il 2020, quindi l'anno proprio del Made in Italy, cioè nel, sì, senso non è che sceglivi l'Italia perché volevi, ma perché non
dovevi,
c'era altrimenti.
Però secondo me l'Italia è un bel paese in cui fare road trip.
Esatto, cioè nel senso tutta questa situazione è stata soltanto una serie di combinazioni che magari non avevamo neanche liberamente scelto, ma poi è stato un viaggio super mega divertente e è pieno in realtà di persone che l'hanno popolato, perché noi eravamo 9, ma in realtà poi se ne sono aggiunte altre, cioè
personaggi secondari.
Sì, esatto.
E tipo una cosa molto divertente, che è un aneddoto, cioè non abbiamo avuto queste crisi iniziali come nel film, che poi si sono evolute durante il viaggio, eh. C'eravamo amici, siamo tornati amici per fortuna, e lo siamo tuttora, almeno credo. E niente, comunque la cosa divertente è che avevamo dato un nome a ogni macchina. C'era una competizione interna sulle varie macchine.
Bellissima questa cosa.
In realtà i nomi sono molto divertenti, perché tu ti devi identificare nel nome per scegliere l'automobile con cui, con la quale viaggiare. Ed erano Open Space, Open Bar e Open Day.
Open Bar,
Opel, no scusa.
E nulla, abbiamo
open
fatto questo.
Open Space, nettamente quello
io
di
ero nella
livello,
macchina
sì,
open,
dai,
space.
Open Space.
Io ero open bar, raga. Io ero open bar.
Che noioso, Pier Giovanni. Open bar.
E nulla, abbiamo fatto 10 giorni di questa esperienza molto bella. È stato bello perché siamo stati sempre fra di noi, quindi è stato un modo anche per conoscerci meglio. Dopo un anno, il primo anno di università per alcuni, il secondo per altri. Quindi è stato molto bello, perché abbiamo ritrovato il gruppo quando ognuno di noi durante l'anno era sparpagliato per l'Italia e l'Europa. E invece voi avete mai avuto un'esperienza del genere?
Una cosa simile sì, in realtà, e anche il periodo, il timing era simile. Noi la prima vacanza che abbiamo fatto insieme come gruppo, l'estate del 2021, luglio 2021, tra l'altro, esatto, lo ricordo perfettamente, perché abbiamo tutti appena dato l'esame di diritto penale. E per me è una data simbolica, perché da lì siamo tornati a vivere. Noi che eravamo, sai, tutti quanti sparsi un po' per l'Italia, perché non avevamo più caccia. Qualcuno aveva ancora a casa Trento, altri no. E ci siamo ritrovati un po' nel punto di mezzo allora, quindi in vacanza nel Lazio, che è nella provincia di Latina, che è da dove viene un nostro amico.
A fondi.
Che poi io, cioè vi giuro, mi è appena venuto questo ricordo tipo flash. Io mi ricordo che noi abbiamo scelto il Lazio non solo perché Gabri è di Latina, ma perché in quell'anno, per incentivare il turismo in Italia, cioè come dire, per spingere più persone a visitare anche certe regioni, il presidente, l'ex presidente del Lazio Zingaretti, vi prego ditemi
Zinga,
ditemi che vi ricordate questa cosa, aveva promesso che tipo rimborsava determinate spese.
Ma ce l'ha rimborsata?
No, non ce l'ha rimborsata quello stronzo.
Io non lo sapevo. Ok, non lo sapevo, cioè,
io vi giuro che mi ricordo questa cosa, mi è appena venuto tipo un chiodo qui e mi sono ricordata questa cosa.
Chiedi il rimborso adesso.
Vai, scrivo.
Vogliamo una mail a Zinga.
Manda, beh, Zingaretti manda, che ci sta ascoltando anche lui in questo momento. Luca, caro amico nostro,
che io ho appena insultato.
Noi abbiamo ancora la benzina da pagare. Anche noi avevamo un pulmino che ci accompagnava,
che si chiama Peppino.
E anche il nostro pulmino aveva un nome. Aveva un nome, aveva un sopra. Aveva, diciamo, un...
aveva un nome e una scritta.
Esatto.
No, scritta, faceva straridere.
Cioè, noi giravamo con questo furgone che abbiamo gentilmente e calorosamente chiamato Peppino, che aveva una scritta nel cofano dietro con scritto: con Gesù si fa strada. È,
raga,
tutto vero,
sembravamo
perché...
il gruppo del catechismo che andava in vacanza a fare,
insomma, il catechismo magari no, perché c'era Tobia, il ragazzo che ha portato, che salutiamo, che ha portato
ciao
il van.
Tobi.
Ciao Tobia.
Aveva questo pulmino qua, un 7, 8, 9 posti, 9 che
posti,
poi diventavano un 12
9,
posti, un 15 posti.
Eh sì, 50.
Portati
un
per
pullman
in giro per il Lazio, con sto coso bellissimo, tra l'altro, in blu scritto.
Ci abbiamo guidato anche dentro Roma, che sembra niente però.
E quindi, beh, anche noi siamo partiti abbastanza amici, sebbene comunque era il subito dopo il Covid, quindi le amicizie che avevamo creato il primo semestre del primo anno ancora andavano un po' fortificate, forse. Per me è stata una scusa, un po' anche per quello, che c'eravamo un po' persi di vista. Tipo, io a Chiara non ti vedevo da tipo 6 mesi, secondo
me. No, noi non ci vedevamo da il 6 marzo, quando era? 2020, forse, una cosa del genere. Per me è stato molto anche il fatto che in quel periodo di Covid il nostro gruppo WhatsApp, in cui scriviamo cagate dalla mattina alla sera, personalmente mi ha salvata. Nel senso, sapere che c'erano quelle 6 persone sparse per l'Italia, che sarei tornata a vedere, che sarebbe finito quel periodo e saremmo tornati tutti insieme, è stato anche bello, perché voi con Peppino vi siete fatti da Trento fino a Fondi, noi altri del Centro Italia abbiamo joinato col treno, ma poi siamo tutti ripartiti. Era stato molto bello, perché ho avuto proprio questa sensazione di ritrovarci attraverso il viaggio e di confermare la volontà che volevamo continuare a crescere insieme. Adesso
sì,
piango.
È stato un viaggio bellissimo, c'è stato un litigio, però si è risolto tutto subito. Amici come prima, bacini e abbracci.
Esatto. Tra l'altro mi ricordo che proprio in quel viaggio, il ritorno, io me lo sono fatta con Tobia e con Lorenzo, e avevamo beccato un traffico assurdo, tipo sopra Roma siamo stati tipo 4 ore fermi sotto il sole, senza acqua, senza cibo, un disastro.
Traffico che però alla fine questi qui di Little Miss Sunshine non hanno trovato.
No, loro non c'era nessuno su quelle strade.
Perché niente autostrade italiane lì.
Niente Autostrada del Sole.
Beh, però gli si ferma il van a loro.
Ok, sì, quello è vero.
Anzi, che poi quella è una scena molto bella del film. Che loro hanno sto van che tipo non gli va la prima, no? Cos'è? Le marce, non gli va bene la frizione, ma non riescono a cambiarlo perché sono in corso d'opera. E allora tutte le volte che devono ripartire devono tutti spingere il van tantissimo per poter far ingranare la marcia. Che pare, secondo me è una scena molto, cioè, sottovalutata e simbolica, perché loro che sono ognuno con i suoi drammi personali, molto separati, per poter andare avanti devono spingere tutti insieme. Devono starci tutti insieme, mandare avanti la baracca tutti insieme.
È molto patatosa questa cosa.
Sì, un botto.
Sono carini.
Perché è come se il viaggio in sé fosse un, cioè, il simbolo. Più passa il tempo, più si avvicinano a Redondo Beach, Redondo. Più i personaggi comunque crescono e risolvono i loro problemi, ecco.
È vero.
E noi in realtà proprio ci piace tantissimo questa cosa, che vi sia così tanto piaciuto il format Erranti e quindi parlare del viaggio. E abbiamo, diciamo, pensato che sarebbe carino portare una domanda delle nostre, delle classiche,
le nostre due colonne portanti di Erranti.
E, ovvero, dato che siete stati così tanto in questo pulmino, c'è una canzone che vi ricorda questo lungo viaggio?
Due canzoni, che sì! Due canzoni. Allora, la prima è La Flaca.
La Flaca!
Canzone spagnola e bellissima.
Un beso della Flaca. La ria, lo che fuera.
Por un beso.
Non ricordo più il testo.
Ecco.
Perché la via, cos'è? C'è una strada.
Esatto, allora, la via che portava da casa nostra alla spiaggia si chiamava Via Flacca. Lo giuro, è verissimo. Cercatela.
E c'è Sofia che vicino aveva per lunga canzone,
tipo. Esatto, sì.
Penso, sì, esatto.
La prima è quella. La seconda è Pedrito.
Pedro. Ecco, noi ascoltavamo Pedro di Raffaella Carrà prima che andasse di moda, prima che diventasse un fenomeno. Perché
e grazie a voi che è diventato,
esatto,
un fenomeno.
E tra l'altro noi abbiamo cambiato la canzone riadattandola al nostro caro Pier Giovanni, perché la nostra fa Piero.
Esatto.
Confermo, e non stavo per niente in imbarazzo in quei momenti. Ma invece, la vostra canzone del vostro viaggio, se ne avete una, se ne avete due?
Noi abbiamo, non è la canzone del viaggio in sé, ma è la canzone del nostro gruppo di amici, più o meno, dai, ci sta. Perché era appunto il viaggio con il nostro storico gruppo di amici, che è tuttora, che è in realtà uno sponsor, perché è Le Focaccine dell'Esselunga.
Adoro, sono buonissime.
Sì, esatto.
Salutiamo l'Esselunga. Ringraziamo, esatto, l'Esselunga.
In realtà non bisogna neanche dire perché è questa canzone la nostra canzone, non mi ricordo.
Probabilmente c'è la nostra colonna sonora, cioè tipo il nostro in. Quindi tuttora, se partisse Le Focaccine dell'Esselunga,
ho l'immagine di Lococciolo che salutiamo, che fluttua mentre canta questa canzone. Perché
come
dovete sapere,
fatecela.
Quanto sono buone, solo Dio lo sa.
E poi fa
punte il giusto.
È vero, confermo.
E poi fa anche
quelle della Mulino Bianco sono buone, però
sono male. Perché tipo la cosa divertente è che il nostro gruppo di amici si chiama Scocozza, che sarebbe tipo un
è tutto un caos, è tutta una casa.
Complicato. Comunque vi salutiamo.
Cose pugliesi?
No, in realtà è tipo
o è italiano, io non lo
è
conosco.
È italiano, sarebbe tipo stocazzare, quindi cazzo, scocozza.
Tipo cazzeggiare.
Sì.
Non credo che sia italiano.
Poi censuro tutto qua. No.
Esatto, poi taglia tutto.
Censura tutto, però noi salutiamo i componenti di Scocozza. Sì. Che se ascolteranno questa puntata sapranno che li abbiamo salutati. Noi non glielo diremo dopo.
Ciao.
Così li testiamo se hanno ascoltato le nostre collaborazioni.
Però è stata questa la canzone del viaggio in questi 10 giorni.
Anche perché eravamo in 3 macchine diverse. Quindi era bello sapere che tutte e tre le macchine avrebbero prima o poi premuto play su Le Focaccine dell'Esselunga, che non lo sapevamo.
Tipo l'inno nazionale, no? Il nostro inno.
E nel viaggio che avete vissuto con le amiche e gli amici vostri, c'è stata una tappa in particolare che vi ha, non lo so, colpito particolarmente, appunto, più di altre?
Abbiamo ricordi diversi perché abbiamo esperienze diverse, però io ricordo molto bene proprio appena arrivati.
Il primo ci sta, cos'è che era? Torre Lapillo.
Era Torre Lapillo e c'era questa spiaggia dove ci siamo.
Ma che coglioni.
Eravamo appena arrivati, era la prima tappa di questo viaggio e abbiamo appoggiato le nostre cose. Quindi abbiamo appoggiato i nostri teli, abbiamo guardato all'orizzonte e abbiamo visto una piccola isoletta. E ci siamo guardati e abbiamo detto: ora la raggiungiamo a nuoto. E così è stato.
La prima ragione non era vicina. Cioè, era una falsità, perché a un certo punto ho iniziato a nuotare quando sei tipo a metà della strada, dicendo: oddio, quanto cazzo manca. Ci guardiamo indietro, eravamo troppo lontani da tornare indietro, ma troppo lontani da arrivare. Quindi siamo resi conto che era tipo tanto in là.
Non posso né scendere né salire.
Esatto, quello il pensiero. Però poi ci siamo arrivati ed è stata in realtà molto tragica la situazione. L'isoletta meravigliosa, però tragica, perché abbiamo avuto due feriti sull'isoletta. Una è Lucrezia e
cioè,
l'altro
dopo
è Luca.
Due ore essere dopo la partenza, voi immaginate, si parte, due ore dopo sei già ferito con praticamente entrambi, dato che l'isoletta comunque era abbastanza rocciosa. Semplicemente ci eravamo tagliati sulla pianta del piede.
A me è successa la stessa cosa, perché noi, adesso intendo proprio, inserisco questo episodio. Allora, noi quest'anno, anzi l'anno scorso, abbiamo fatto un'altra vacanza di gruppo. Pier Giovanni, stai zitto.
Questa la taglio.
No, non la taglierai. Fatto un altro viaggio di gruppo in Sicilia, a casa di Pier. Questa volta noi andiamo di casa in casa, praticamente visitiamo l'Italia. Esatto. Merda. E siamo andati a fare una escursione fuori porta. Non diremo il luogo perché è pure illegale, staremo zitti così. Però in questa escursione sia io sia Gabri ci siamo distrutti i piedi. Cioè, sono dovuta andare proprio in farmacia. Cioè, stavo morendo con un'infezione, con la cancrena.
Vabbè, io mi sono grattugiata il sedere perché volevo fare lo scivolo sui sassi.
Qua tutti si sono rotti qualcosa, cioè.
Beh, è bello vedere che alla fine i viaggi di gruppo finiscono sempre allo stesso modo. In caciara, cioè proprio caotico.
Col sangue in realtà, esatto. Perché qua stavamo... No, voi non avete idea.
Niente, si sono fatti male, quindi poi successivamente ogni volta che camminavamo troppo c'era: oddio, mi fanno male i piedi, oddio, fa male il piede, oddio, mi fa male il piede. Quindi è stato molto divertente che ci siamo portati questo dolore ai piedi, che erano di due persone a tutti e nove. Cioè, avevamo un dolore ai piedi tutti quanti, ed è stato però anche un ricordo della vacanza.
L'amicizia
tuttora.
È anche condividere il dolore alla fine, no?
E condividere il vento, perché quando noi siamo andati sulla nostra isoletta, cioè Ponza,
Madonna,
tre ore di traghetto.
Abbiamo anche noi un'isola.
Tre ore di traghetto per andare a Ponza.
Cose in comune.
Cose in comune.
Sì, e un vento. Cioè,
noi siamo quasi affondati in quel traghetto.
Titanico.
Ma poi ballava tutta la barca. Era proprio che poi era fine giornata, quindi è stato tutto il giorno al mare. Ti sei divertito, dai, riparti col traghetto, tutti distrutti, stanchissimi. Ballava tutto, tirava una marea di vento. Cioè, proprio volevamo solo arrivare.
E qualcuno addirittura ha fatto le parole crociate. Può essere?
Io! Io con la Sofia con Tobia, mi sembra.
Con un vento a 130 km ora.
E voi avete un posto invece della vostra vacanza che vi ha segnato, che potete farci immaginare?
Beh, allora, forse un posto sì, perché il nostro road trip si è chiuso con Roma. Ci abbiamo portato Pier Giovanni, che io non no. C'era mai stato.
E non ci sono più tornato, tra l'altro. Cioè, io solo non ero mai stato a Roma, quindi avevo le madri e i padri che mi accompagnavano. Come fai col bambino piccolo che lo tieni per la mano e gli dici: guarda, Pier...
Il Colosseo.
Ah, guarda, questo è il Pantheon. Ah, guarda, questo è il Vittoriale.
Sì, siamo passati davanti 300 volte al Vittoriale degli Italiani. Era l'unico punto di riferimento che aveva.
Poi, dopo questa vacanza, abbiamo torturato Pier per mesi, forse anni, chiedendogli a caso, quando ci viene in mente. Ma insomma
Pier, ti è piaciuta Roma?
Molto, molto, confermo, tanto bella. Complimenti ai romani e a tutta Roma.
E nulla, vogliamo fare un'inversione verso il film adesso. Abbiamo fatto un po' la parte errante e ritorniamo nel vostro spazio, quindi in quello di Popcorn Bruciati. E abbiamo toccato un tema, che era quello appunto del viaggio, che era il tema centrale del film. Però ce ne sono anche tanti. Uno di quelli è appunto quello del papà, che abbiamo introdotto un po' prima. Questa voglia di dover arrivare alla vittoria in nove passi, di raggiungere l'obiettivo. Vogliamo approfondirlo un attimo, che ne dite?
Sì, volentieri, esatto, appunto il viaggio è quello centrale, da cui poi fuoriescono vari piccoli spunti che poi tanto piccoli non sono. Uno tra questi è quello proprio del rapporto col risultato, o meglio, è il rapporto con la vittoria, il vincere nella vita, ed il fallimento, appunto, che è un rapporto che viene incarnato, o meglio, una concezione che, come dicevo prima, viene incarnata proprio dal padre, il quale appunto deve vendere questo programma, il quale si approccia alla vita proprio in questi termini. E quindi, per esempio, il cognato che ha provato a suicidarsi perché è un perdente. Siamo arrivati a toccare queste, che poi queste battute
vengono trattate poi con tanta leggerezza, perché comunque il film resta leggero, però in realtà ha dei temi
molto profondi. Abbastanza piuttosto radicati.
Mm-hmm. È vero, a me però è piaciuto come li hanno trattati, perché cioè li hanno trattati sempre in maniera leggera, però mai superficiale, mai in maniera volgare, vero? Cioè, non so, a me ha dato questa impressione che il film è riuscito a comunicare tanti messaggi molto profondi, ma l'ho fatto bene, perché l'ho fatto con leggerezza, però anche con serietà. E comunque, sì, alla fine il papà, ma non solo, cioè secondo me tutti i personaggi si evolvono in un senso di dire sì, guarda, alla fine non è neanche così importante riuscirci, vincere, l'importante è proprio partecipare, divertirsi, imparare cose.
Che è proprio il messaggio in realtà, è del finale all'interno anche di questo tema, è proprio, abbiamo proprio due antipodi, da un lato il padre, dall'altro lato il nonno, che invece
non è un grande.
Che tempera appunto questo modo di fare del figlio, quando soprattutto lui si riferisce alla figlia e dice no, sì, attenzione, però l'importante è che ci provi, un pochino tranquillizza la figlia. In un momento del film in cui le cose magari diventano più difficoltose per il padre stesso, per Richard, è lui che si avvicina dal figlio in una scena molto bella che a me ha colpito molto, in cui appunto si avvicina e dice tranquillo, l'importante ci hai provato, è una difficoltà, si supera come si superano tutte quante.
E gli dice anche soprattutto sono orgoglioso di te. Che è una cosa importante da sentirsi dire anche in questi, anche nei contesti di competizione, comunque, no? Tutte volte che devi affrontare qualcosa di importante, avere i tuoi genitori che ti ricordano che in ogni caso sono fieri e bello.
E poi torna a pippare, esatto, l'eroina, come se niente fosse. Il personaggio più, uno forse meglio riuscito del film, perché è quello che alterna proprio gli alti e bassi più estremi.
E anche il personaggio che riesce a far sentire bene Olive con se stessa, perché appunto lui è il suo allenatore, tra virgolette, no? Lui la prepara per questo concorso di bellezza, per preparare il suo numero, no? Perché non so se avete presente come funziona un concorso di bellezza, c'è tutta la parte con la sfilata in cui devi far vedere a quanto sei bella, quanto sei carina, che poi in questi casi le bambine vengono sempre sovratruccate, sovravestite.
In realtà era una cosa molto bella anche del film, perché si vede che le altre bimbe sono tutte veramente adulte, quindi sì, questo sì, autoabbronzante, sparato, capelli cotonati, e poi c'è Olive che è se stessa, anche
con un bel pancino,
questa scena che in realtà è famosissima, perché si vede un sacco di volte anche in tutte le pagine che parlano di film, in cui c'è lei che si guarda allo specchio e tipo si tocca la pancina, che è una pancina normale per essere una bambina, che però in un contesto del genere è tutti fissati col peso, col fatto di essere perfetti.
Sì, sono le bambine che prendono le pillole dimagranti, nel senso, no, anche appunto il fatto che i familiari le dicono no, non mangiare il gelato, guarda che le miss mica mangiano il gelato che fa ingrassare, no? E appunto lì parte, vedi anche il germe dell'insicurezza, no? Come lo inietti facilmente nei bambini. Però lei dopo si confronta con la Miss America di turno e gli chiede tipo ma tu lo mangi il gelato? E quella gli dice ma certo, ma il mio cibo preferito. E quindi tipo no, è bello perché lei torna anche ad avere questa fiducia in se stessa, che è un po' infantile, che è un po' ingenua, però è quello che la rende quello che è, che le permette di divertirsi senza sentire la pressione di dover vincere.
Sì, infatti secondo me è anche un altro tema che a cui magari non avevo pensato inizialmente, proprio quella anche della body positivity, no? Cioè alla fine il messaggio qual è? Fottitene anche se non sei perfetta, bellissima, truccata, con l'autoabbronzante, con i vestiti di qua e di là, se non sai ballare perfettamente, l'importante è che tu sia te stessa e che ti diverti, e il resto è lo stesso.
Sì,
quindi,
io infatti avevo letto che tra l'altro tutte le bambine che si vedono nel film, che fanno il concorso, in realtà sono delle bambine che a quanto pare veramente partecipano a questi concorsi,
ah, sì?
Di bellezza per bambine,
non
che negli Stati Uniti sono molto famosi, ecco,
sono,
no?
Pazzi,
no, in America è un business,
sì,
sta roba.
Esatto. E comunque no, il personaggio di Olive a me piace tantissimo, perché non so, è così, è sempre positiva, è sempre ottimista, cioè anche nonostante abbia un papà che le mette così tanta pressione addosso, che non lo so, è così che nascono i traumi infantili, comunque,
sì,
parentesi vorrei dire, e nonostante ciò è sempre positiva. E io non lo so, inizialmente mi aspettavo che lei avesse un momento, non so, di breakdown vero e proprio, cioè quando è arrivata lì al concorso, che si è truccata, vestita, eccetera, io pensavo che avesse proprio quel momento di oddio, non sono bella come tutti tutte le altre. E invece no, e secondo me è proprio grazie al nonno che secondo me ha tutta questa sicurezza in sé ed è
perché
così
il nonno
positiva.
È un grande, l'ho detto, è il mio personaggio preferito.
Ed è no, è bellissimo. E poi una scena, la scena iconica e più bella effettivamente è quella del finale, dove ogni bambina deve esibirsi con un numero e appunto l'ultimo e l'ultimo appunto è Olive, che fa un numero pazzesco che travolge tutti, bellissimo, non convenzionale, alla fine ballano tutti
grazie al nonno, cioè ringraziamo il nonno,
grazie nonno.
Sì, diciamo che effettivamente il finale merita, è stato secondo me un finale all'altezza delle aspettative, soprattutto diciamo che man mano che il film va avanti e si avvicina alla conclusione, tutti aspettano appunto questo numero che viene più e più volte citato, e secondo me è iconico il tutto, e soprattutto lascia un po' una morale alla fine che si collega anche al tema di cui parlavamo prima e di cui magari il padre Richard si fa portavoce, ovvero questo inseguire follemente il successo, che fondamentalmente viene si ricollega anche al contest e si vede come effettivamente qualcosa che viene abbandonato dal padre stesso. È come se la bambina gli stesse effettivamente dando una lezione. Quindi è un bel cerchio che si chiude, tanti temi che effettivamente si collegano, si connettono, ed è assurdo vederlo trattato con così tanta leggerezza.
Tra l'altro il numero che presenta la bambina, ho anche letto questo, è stato effettivamente sviluppato dall'attrice stessa insieme ad un sceneggiatore o coreografo, quindi c'è anche la mente geniale, anche l'attrice stessa, ragazzi.
E pensare che l'hanno girato in un mese tipo questo film, in pochissimo, tre
sì,
mesi.
Sì, tra l'altro, e hanno usato 5 minivan gialle, ho anche letto, che non avevano gli airbag laterali, attenzione, codice della strada.
Attenzione.
Esatto, voi che viaggiate da casa, non fatelo a casa, quando vi pigliate il van...
Controllate gli airbag laterali.
Salutiamo chi ci ascolta mentre guida, buon viaggio.
E quindi esatto, insomma, vi abbiamo un po' presentato le tematiche, una non l'abbiamo proprio formalizzato, meglio sì, in realtà l'abbiamo fatta, che viene semplificata perfettamente con una frase del film che poco fa Lucrezia, e la ringrazio, mi ha fatto notare, mi ha ricordato, ha fatto mente locale, ovvero sia la vita è un concorso dietro l'altro, e quindi il tema appunto della body positivity è il fatto che veramente per la metà del film tutto sembra incentrato proprio nel dare una certa parvenza di sé, una certa dimensione
sulla performatività alla fine, sul performare.
Sì, anche il fatto che tutta la famiglia era proprio in ansia per questo numero finale, cioè tutti erano preoccupatissimi, perché più che per sé la riuscita del numero, quanto per come sarebbe potuto sembrare la bambina a magari fallire in quel momento
e come l'avrebbe potuta prendere lei, esatto. Quando in realtà
era totale
la più matura alla fine di tutti questi personaggi che sono così caotici.
Esatto, lei aveva un desiderio, un sogno, partecipare a questa contest nazionale. Alla fine ci è riuscita. Infatti all'inizio si vede proprio la felicità dei suoi occhi nel momento in cui la mamma risponde a questo telefono, l'unica felice, che stava andando già a fare i bagagli, mentre gli altri preoccupatissimi perché sono stati costretti, come abbiamo detto prima, a essere messi in questo van giallissimo. E nulla, però infatti la canzone finale è un'altra cosa che io farei una postilla, che è una cosa che ho notato durante tutto il film, hanno una colonna sonora bellissima, anzi vero. Questo tappeto che voi sentite sottofondo è uno dei pezzi del film stesso, e anche l'ultima canzone con cui chiuderemo la puntata è uno dei pezzi con cui si chiude il film, che in realtà vi fa capire senza nessuno spoiler e niente quanto sia iconico il pezzo finale.
Però prima di andare in chiusura di puntata, io chiederei a ciascuna di voi un piccolissimo parere o pensiero su questo film. Perché vi è piaciuto, se vi è piaciuto, chiaramente, e cosa magari in particolare.
Allora, se volete comincio io devo dire, il film mi è piaciuto un sacco. Cioè non pensavo dall'incipit che poi alla fine mi sarebbe piaciuto così tanto. Mi è piaciuto proprio una cosa, quello che ho detto prima. Ossia che mi piace come abbiano preso tantissime tematiche, le abbiano comunque un po' semplificate, anche per comunque adattarle ad un pubblico più giovane sicuramente e più ingenuo, però non le hanno mai banalizzate, non le hanno mai trattate in maniera superficiale o in maniera che ti fa storcere il naso, non so come dire, quindi quello mi è piaciuto un sacco. Dall'altra parte quello che non mi è, cioè, quello che mi è piaciuto meno, perché devo sempre rompere su qualcosa, cioè manco io dirigessi film di mio, direi che forse quello che mi è piaciuto di meno, cioè quello che io avrei fatto in maniera un po' diversa, forse avrei dato un po' più spazio a certi personaggi, perché comunque anche il film non dura tanto, cioè dura un'ora e mezza, ci sono tantissimi film che durano due ore e mezza, senza risultare magari troppo lungo, perché poi il troppo stroppia, però comunque secondo me un po' di spazio in più a certi personaggi, tipo lo zio Frank, si poteva dare, poi anche lì opinabile, perché comunque spazio gliel'hanno dato, solo che io tipo, ecco, personalmente, guardando l'incipit del film, già magari mi prospettavo che questo personaggio avrebbe avuto un po' più spazio, invece alla fine ho detto cioè forse io ho fatto questa cosa un po' diversa, però il film mi è piaciuto tantissimo e è fatto veramente bene, quindi ecco.
Invece secondo me è molto bilanciato, nel senso che se fosse durato di più sarebbe quasi risultato pesante. La bravura di questo film è che ha tante poche scene iconiche, forse, che però ti trasmettono tantissimo, nel senso che non ha bisogno di dirti tutto su questi personaggi, perché forse non serve che tu sappia tutto, è più che tu riesca a cogliere il viaggio che fanno, forse sia materialmente che dentro se stessi, e quindi questo secondo me riesce a farlo benissimo, e in una maniera che appunto quella della dark comedy, che comunque è molto piacevole perché ridi ma rifletti, insomma, no, così.
A me il film è piaciuto molto, nel senso che è il classico film che a me fa ridere, molto leggero, però che tratta anche di temi importanti. Cioè io devo dire che ho riso tantissimo e mi è piaciuto tanto, tantissimo. Anche perché mi trasmette molta positività, cioè mi ha trasmesso molta positività e ottimismo. Però sono d'accordo con te, Alessandra, nel senso che più che altro guardando il film mi sono resa conto, cavolo, io vorrei però sapere di più di questo personaggio, o avrei voluto che magari fosse più sviluppato, ecco, ma proprio perché dopo averlo visto dico, cavolo, sarebbe stato figo saperne un po' di più, vedere un po' di più, no? Cioè mi è piaciuto nel complesso, però anch'io forse ho notato un po' questa cosa, cioè l'avrei forse allungato un po' di più, ecco.
Sì, sono d'accordo, anche perché il film paradossalmente è così bello, è così piacevole, che io personalmente sono arrivata in fondo e ho detto, ma come? È già finito? Io pensavo che andasse,
sì, esatto,
avanti ancora, invece è finito lì tipo, no, ma come?
Invece a me è piaciuto molto e sono forse d'accordo più con l'altra Chiara, nel senso l'ho trovato molto equilibrato. Forse ora ripensandoci anche a me sarebbe piaciuto approfondire alcuni personaggi, perché ripeto sono davvero molto interessanti e questa cosa effettivamente implica che vorresti saperne di più, vorresti conoscerli di più. Però penso che ho interpretato il tutto come centrale il viaggio in sé, e quindi è come se col viaggio inizia il film e finisce, e probabilmente se fosse andato oltre, fosse continuato, si sarebbe persa un po' la centralità invece di questo micro spazio che si sono creati, che non ha luogo, non ha tempo, ma è appunto dentro questo piccolo minivan dove tutto alla fine succede.
È vero, anche perché i personaggi forse è più opportuno guardarli nel complesso, perché cominciano in un certo modo, è una famiglia spezzata, frammentata, che non si sopportano, e poi invece tramite questo viaggio e le peripezie che vivono e le difficoltà che affrontano insieme, ma perché sono costretti a affrontarle insieme, perché riguardano proprio, perché stanno tutti lì dentro al van, poi finisce in maniera molto più positiva, nel senso che ritornano a essere uniti e ritorna quel senso di famiglia, e quindi a me questo è piaciuto. Le tematiche sì, è molto intelligente, molto ben strutturato come film, uno di quegli esempi di commedia che ti dice molto di più di quei film drammatici super pesanti, sì. Forse anche per questo non vuole durare troppo, non so se possa essere una lettura.
Può essere, no, sicuramente anche io l'ho trovato un film molto brillante, quello sicuramente sì, infatti gioca anche sì magari sul fatto che appunto non ha bisogno di tempi eccessivi per comunicare certi messaggi, quello è vero. Infatti, cioè, io non è che volevo dire il film doveva durare 3 ore, magari no. Sono un pochino più di spazio a certi personaggi.
Una mezz'oretta
basta.
In più, però l'avrei.
Sarebbe vista volentieri,
non
vero?
Mi avrebbe fatto male, ammetto che anche a me.
In realtà io sono d'accordo con tutti e tutte voi, perché il film mi è piaciuto molto. Mi ha lasciato il sorriso sulla bocca quando è finito, e quindi che è una cosa in realtà che non tutti i film fanno, però proprio in mente me che rido e che rimetto la canzone finale direttamente su Spotify appena è finita. E,
anch'io idem.
Cioè, perché è proprio bellissimo. Infatti io bellissimo. Volevo imparare l'esibizione, volevo essere io Olive in quel momento.
Facciamolo, sì, impariamola, cioè,
per forza. Però sono d'accordo, il fatto magari ci voleva un po' di spazio maggiore per alcuni personaggi, alcuni non detti, soprattutto dello zio o magari del nonno. Però allo stesso tempo ho, come Lucrezia, dato risposta a questa mia esigenza col fatto che era bello che noi fossimo come se noi fossimo il Van stesso, cioè noi spettatori fossimo il Van, quindi tutto quello che sappiamo di tutti i personaggi è perché erano dentro quel Van, non sappiamo niente di fuori in realtà, di quello che hanno fatto, di quello che hanno detto. Quindi secondo me l'idea magari del regista, ora faccio questa sparata, magari una minchiata, però magari l'idea del regista è proprio quella di far vedere quello che succede all'interno solo del viaggio, non quello che c'è prima e non c'è quello che c'è dopo, solo l'evoluzione del percorso, che in realtà è molto figo perché si è visto come il loro rapporto sia di singoli con loro stessi ma anche di gruppo si sia evoluto nel senso migliore per tutti quanti, di consapevolezza, di voglia, di coraggio, perché poi partito tutto dal coraggio di una bambina di 8 anni a spingere tutta una famiglia di dire ok, non ce la faccio, va bene lo stesso, andrà bene un'altra volta. Ed è infatti la mamma che è il personaggio un po' più equilibrato sin dall'inizio, è quella che rimane lì nel momento dell'esibizione con 300 denti, sorridente, perché vede quello che effettivamente è l'armonia di una famiglia che era un po' disfunzionale all'inizio, che rimane disfunzionale, non è che guarisce, però è un
e
po' meglio.
E anche questo secondo me è un elemento, uno secondo me dei motivi per cui non serviva approfondire di più di quei personaggi, è che quei personaggi non si risolvono con un viaggio, nel senso non basta un viaggio a guarire tutte le loro ferite interiori, a farli cambiare nettamente, la loro vita non finisce con quel viaggio. Quello che con quel viaggio però si crea, invece che finire, è il loro spirito di famiglia come una famiglia unita. Quindi secondo me il bello di questo film è proprio questo, che non mi serve di sapere tanto di più di quei personaggi, ma di vedere
tipo,
il risultato.
Una cosa molto bella, che in realtà è la copertina del film, quindi non è nessuno spoiler, è che loro per far partire il pullman devono spingere. E quindi c'è proprio questa, quella cosa che abbiamo detto prima, è che si chiude il film, tutto il film, coloro che spingono il pullman e risalgono sopra. Quindi questo aiuto e volontà di tutti quanti.
E sostegno.
Sì.
Bellissimo. Se io spingessi un van mi verrebbe fuori un'ernia, probabilmente.
Anche a me.
Va bene, allora io direi che possiamo andare in chiusura di puntata. Questo film l'abbiamo spremuto con tutte noi stesse e noi stessi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. E ci auguriamo davvero che chi sta qui all'ascolto guardi questo film, perché aiuta, a parte che mette di alza il morale a chi lo guarda. Personalmente parlo per me, ma ho percepito la stessa impressione anche da parte vostra. E quindi io ringrazio intanto le ragazze di Erranti, Valeria e Lucrezia, per essersi disturbate di venirci a trovare.
Ma vi ringraziamo noi in realtà di averci ospitato nel vostro spazio, e speriamo che questa visione di una prospettiva un po' diversa di film, quindi una prospettiva un po' più di viaggio e queste domande un po' più personali rispetto solo alla trama del film, vi sia piaciuto affrontarle. E grazie mille per averci fatto vedere il film a casa vostra, soprattutto.
È vero, nel nostro divano che ormai è diventata una
sala
cinema.
Ci siete un po' affondate in quel divano.
È stato bellissimo, cioè io penso non mi sarei mai alzata, sarei rimasta lì a dormire per sempre.
Quel divano sfondatissimo, però fa ancora il suo lavoro.
E poi ringrazio Alessandra Gherardi, ciao Alessandra.
Grazie a te.
Chiara Bifolchetti.
Ciao.
Chiara Gianola.
Ciao.
E adesso...
E ciao Pier.
E ciao a Pier. Ciao Pier. E prima di chiudere la puntata, noi in realtà, che non vi abbiamo anticipato, abbiamo sempre tenuto un po' nel dubbio quest'ultima esibizione della ragazza.
Vi lasciamo
la
un indizio.
Vi diamo un indizio, che è la canzone che fa da base a questa esibizione. E quindi vi auguro un buon ascolto e vi auguro una buona visione quando andrete a guardare il film, perché lo andate a guardare. E quindi questa è Super Freak di Rick James. Buona serata.
Ciao. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. Get her off the street. Oh, girl. She
Yeah.